Il centrodestra in fuga da Silvio Berlusconi. Voti dimezzati. Nessun delfino da lanciare. Liti interne. E i delusi che guardano a Renzi. Così finisce Forza Italia. Senza l'ex CAV di Marco da Milano. L'ex ministro di Forza Italia ne ha viste tante negli ultimi anni, ma non nasconde che tutto è cambiato con un misto di eccitazione e di disperazione. Per noi questa campagna elettorale sarà la prima volta senza Silvio Berlusconi candidato, la prima volta senza il suo serbatoio di voti, e la prima volta senza una linea politica. E non c'è dubbio su quale dei tre handicap di partenza sia il più grave. Un capo interdetto si può sopportare, un impedimento temporaneo può essere arginato, una schizofrenia politica in un partito abituato da 20 anni a essere gestito come una monarchia assoluta, quella no, rischia di diventare letale. Schizofrenia è la parola che descrive lo stato d'animo delle truppe rimaste fedeli al cavaliere, mentre arriva la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla pena che dovrà scontare il condannato Berlusconi. Basta seguire le pirouette quotidiane del più fedele e combattivo di tutti, il capogruppo alla Camera Renato Brunetta. L'altro giorno, per esempio, l'ex ministro si sveglia e comincia a picchiare duro sul governo e su Matteo Renzi. Ultimatum, toni sprezzanti verso il ministro delle riforme, la signorina Maria Elena Boschi. Un fuoco di fila che va avanti fino a metà pomeriggio, quando da Arcore arriva il contrordine compagni. Vietato litigare con il premier, le riforme si votano, anche quella che elimina il senato e che sta scatenando la rivolta tra i senatori forzisti, il patto del Nazareno tra i due leader tiene, il dialogo tra Silvio e Matteo non si è mai spezzato, assicurano entrambi i fronti, sì, ma con quale Berlusconi parla Renzi, l'ex premier è diviso in due su tutto. Esistono addirittura due diversi uffici stampa che si contendono la sua comunicazione con l'esterno. Paolo Bonaiuti si è ritirato da tempo senza clamori, rimpianto da tutti. A gestire le uscite del cavaliere sono ora due squadre. Nella prima gioca la portavoce del partito Deborah Bergamini, la seconda schiera l'onnipresente Denis Verdini con il deputato Luca D'Alessandro, da anni addetto stampa del partito. E gli effetti si vedono. La riforma del Senato è inaccettabile e indigeribile, spara Silvio 1 alle 1938 del 4 aprile. Forza Italia resta sostenitrice della necessità di riformare il Senato a partire da quanto stabilito nel cosiddetto patto del Nazareno, fanno dire a Silvio 2 meno di un'ora dopo con una nota alle 20:27. Il 7 aprile la scena si ripete, salta tutto, trapela da Arcore a pranzo. Ma che, non mi rimangio la parola data, avanti con le riforme, fa dietro front Berlusconi a cena. Nel frattempo, tra stop and go, indecisioni e baruffe ai vertici, Maurizio Gasparri è sulla linea del resistere, resistere, resistere. Paolo Romani è più moderato, le ex ministre come Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna hanno indossato i giubbotti da combattimento, ad avere le idee chiare su cosa fare sono gli elettori azzurri. Fuggire, andare via, abbandonare il Titanic berlusconiano alla sua deriva. I numeri sono impietosi. Alle elezioni politiche del 2008 il PDL aveva raccolto oltre 13 milioni e 700 mila elettori, alle europee di un anno dopo i voti erano stati quasi 11 milioni, alle politiche del 2013 sono scesi a 7 milioni e 300 mila, oggi dopo la scissione del NCD di Angelino Alfano l'ex corazzata azzurra supera di poco i 5 milioni di voti, sotto il 20%. Tra i notabili azzurri, però, le previsioni sono ancora più drammatiche e c'è una percentuale che fa paura, quota 15%. Una cifra che segnerebbe l'estinzione politica del berlusconismo, simile a quanto accadde 20 anni fa quando dopo Tangentopoli la DC si ritrovò nel giro di pochi mesi con un terzo dei voti che raccoglieva da decenni. All'epoca il grosso dell'elettorato abbandonò la balena bianca ormai spiaggiata per rivolgersi al nuovo campione dell'Italia moderata, Silvio Berlusconi. Oggi il fenomeno si ripete, ma non è ancora chiaro chi raccoglierà i transfughi di Silvio. Un ex elettore di Forza Italia su 5 voterà per il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, un quarto dichiara di volersi astenere, almeno per ora, in attesa di una nuova casa politica. Ed è lì, in quel di consensi, che si annida la tentazione di rifugiarsi nel campo avversario, votare per Renzi e se necessario perfino per il PD. Un passaggio netto, da destra a sinistra, mai avvenuto nella Seconda Repubblica dei due schieramenti contrapposti, in cui il dissenso dell'elettorato veniva segnalato al massimo con il non voto, ma reso possibile dall'attitudine di Renzi a fare da solo il cacciaparti, il partito piglia tutto, a sinistra, al centro, nell'antipolitica, a destra, specialmente perché lì l'emorragia è più grave. Nella ridotta berlusconiana sfogliano sondaggi devastanti, il secondo posto dopo il PD, irraggiungibile sopra il 30%, è saldamente presidiato dal movimento di Grillo, Forza Italia è il terzo partito e anche i più ottimisti scommettono che il risultato finale assomiglierà a una catastrofe. Anche in caso di rimonta il duello con M5 si consumerà in un pugno di voti per pochi decimali. Sì, è vero, la banda di oscillazione del risultato di Forza Italia oscilla tra il 15 e il 25%, ammette un'esperta macchina da voti come il pugliese Raffaele Fitto, probabile capolista di Forza Italia nella circoscrizione sud che va dall'Abruzzo alla Calabria, decisiva per il derby con gli ex amici del NC di Alfano. 10 punti che ballano e che prescindono dall'impegno personale del cavaliere in campagna elettorale, sta franando l'intero apparato azzurro. Le regioni del nord che regalavano ai candidati berlusconiani milioni di voti e costituivano il DNA del partito, il tratto identitario, il forzaleghismo, lo chiamava Edmondo Berselli, sono un buco nero che inghiotte ogni speranza di rimonta. In Piemonte, dove si vota per la regione dopo la sentenza che ha annullato le elezioni precedenti in cui aveva vinto il leghista Roberto Cotà, il centrodestra corre spaccato tra Gilberto Pichetto, candidato di Forza Italia e Lega, e l'ex berlusconiano Guido Crosetto, oggi in Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Nel nord-est, in Veneto e in Friuli, i consensi perduti diventano una voragine. L'ex ministro Giancarlo Galan sente aria di flop e dice no alla candidatura. La lista dei rifiuti si allunga a dismisura, il capolista non c'è. Eppure fino a qualche anno fa in Veneto gli azzurri berlusconiani sembravano un'armata invincibile. Nella circoscrizione centro correrà il veterano Antonio Tajani, è dal 1994 che non si sposta dalle istituzioni europee, ma alle sue spalle sta nascendo una lista debolissima in cui i tradizionali portatori di voti, ex democristiani, ex socialisti, ex AM, si sono dileguati. Nel sud c'è da arginare la tempesta campana, il gruppo di Nicola Cosentino sbaragliato dopo l'arresto del suo capo indiscusso nelle isole e caccia al candidato, anche l'ex ministro Saverio Romano ha detto di no, troppo rischiosa la sfida. E poi nessuno può garantire che il sacrificio sarà ricompensato, prima c'era Berlusconi, ma ora Silvio non c'è più. Galan dice no, Romano pure, Claudio Scajola che avrebbe accettato è stato pregato dal nuovo intimo di casa Arcore Giovanni Toti di farsi da parte, una sfilza di diserzioni, eppure l'unica possibilità di trainare un risultato vicino al 20% sarebbe far competere i consiglieri regionali e i sindaci, i signori delle preferenze. E invece si tirano indietro perfino gli ultimi arrivati, i legionari dell'esercito di Silvio guidati da Simone Furlan. L'esordio alle elezioni europee, con le circoscrizioni che abbracciano più regioni e l'obbligo di prendere le preferenze, non è il terreno più agevole per un debutto elettorale. Anche se poi la vera partita si gioca lontano dalla periferia, a Roma, nella schermaglia tra Berlusconi e Matteo Renzi, è l'indecisione nei confronti del governo ad avvelenare Forza Italia, divisa tra falchi e colombe, come quando c'era il governo di Enrico Letta, ma con un capovolgimento di posizioni. Verdini, che un anno fa era tra i più decisi sostenitori delle elezioni anticipate e dell'urgenza di far cadere Letta, si è trasformato nel principale alleato di Renzi, un asse che scatena i sospetti a sinistra e a destra. Pichetto è una candidatura debole inventata da Verdini per far vincere Sergio Chiamparino, il nome più gradito al premier, tuona il gigante Crosetto. È Verdini il garante delle riforme, l'interlocutore numero uno di Palazzo Chigi, chissà se a nome di Berlusconi o a titolo personale. Ed è su di lui che si accaniscono gli altri notabili azzurri che temono di appiattirsi su Renzi. Intendiamoci, qualcosa dobbiamo fare, ma nei prossimi 6-7 mesi Renzi resterà fortissimo, potrà dire quello che vuole e la gente gli crederà, ragiona un berlusconiano della prima ora. Quando andiamo in giro a difendere il Senato elettivo corriamo il pericolo di essere presi a sediate, il nostro elettorato se potesse cancellerebbe anche la Camera e forse pure il Quirinale. Se ci tiriamo fuori dalle riforme facciamo una mossa suicida, non ci sarà perdonato dal nostro elettorato. Ma anche restare fermi e applaudire ogni trovata renziana è un pericolo mortale per ciò che resta di Forza Italia. Per questo bisogna risvegliare il leader scomparso da mesi dal panorama politico, convincerlo a combattere l'ultima battaglia contro i nemici più insidiosi, Renzi e Grillo, che presidiano tutti gli spazi del campo, mentre un maestro del posizionamento elettorale come Berlusconi fatica a trovare uno slogan, una linea, una parola chiave. Non è più l'epoca in cui il cavaliere candidato sulle schede valeva da solo 10 punti, l'incognita però è decifrare quanto vale questo centrodestra del dopo Berlusconi, senza più Berlusconi. Una guerra che va oltre il tema di qualche settimana fa, lo scontro con i governativi di Alfano per l'egemonia dei moderati. Perché per il cavaliere la partita è diventata esistenziale, sopravvivere. Dopo 20 anni il grande crollo, la disgregazione dell'impero berlusconiano è appena all'inizio. Finora il consenso elettorale ha consentito a Berlusconi di restare sulla scena, nonostante le scissioni e le condanne. Se anche gli elettori dovessero definitivamente abbandonarlo, della sua creatura politica non resterebbe più nulla e i voti berlusconiani prenderebbero un'altra direzione. Renzi è pronto ad accoglierli. 11 aprile 2014.